che la Lombardia sia la seconda regione di 'Ndrangheta d'Italia ormai è in dubbio, e questo lo sostengono gli investigatori, ma si vede anche dalla disposizione dei locali, si vede dal numero dei beni confiscati, si vede dalla pressione e dalla capacità di resistere all'azione di una magistratura e forze dell'ordine che sono tra le migliori d'Italia. Si tratta di esperienze collettive radicate che fanno società, che fanno cultura anche. Bisogna prendere atto di questo, cioè ormai diventa perfino azzardato dire che si tratta di regioni a insediamento non tradizionale. Si può dire che non sono insediamento originario, ma tradizionale dopo 70 anni sì.
Lei ha detto, professore, vivono qua, fanno quello che vogliono, ha usato parole molto chiare. Questo cambia anche un po' il modo in cui avete appunto ragionato sul rapporto con l'inquinamento e quello che poi si chiama zona grigia, perché?
Dunque, fanno quello che vogliono, ovviamente ribadendo che per fortuna abbiamo una magistratura che non li lascia vivere e delle forze dell'ordine che non li lasciano vivere tranquilli. Però alla fine, anche dopo che sono stati colpiti, sanzionati, che sono passati per il carcere, ricominciano come prima. E in questo senso sono le famiglie che fanno quello che vogliono, perché hanno le persone su cui nelle generazioni possono contare. Creano complicità, amicizie, sistemi di convenienze collettivi. In questo senso chi entra dentro questo sistema di convenienze e ci lavora assiduamente non può essere considerato zona grigia perché non è affiliato a un'organizzazione mafiosa. Cioè la zona nera, non è fatta soltanto dai mafiosi, è fatta dai mafiosi e dalla criminalità economica. Tutti coloro che conducono la loro vita e la loro attività commettendo crimini sono zona nera. Come si fa a chiamarli zona grigia? La zona grigia è fatta dalle persone che non prendono parte, dalle persone che non si interessano, da coloro che magari preferiscono chiudere gli occhi una volta, ma non da coloro che aiutano intenzionalmente e sistematicamente la mafia.
Lei ha detto un'altra cosa che per noi in cronaca la vediamo davvero settimanalmente: l'immensa quantità di inchieste che riguardano false fatturazioni, sistemi di evasione, cartiere e truffa, alla fine della quale c'è tantissima impresa cosiddetta appunto legale o grigia, ma alla fine c'è sempre la criminalità organizzata.
Ormai ci stiamo convincendo che il sistema delle false fatturazioni è una delle aree di maggior profitto delle organizzazioni mafiose. Ormai ci sono inchieste in cui si parte da un accumulo di capitali attraverso le false fatturazioni e poi questo capitale viene investito in attività dell'organizzazione per fare altri soldi. Quindi è davvero un caso di reato chiama reato, reato produce reato. Le false fatturazioni non sono più fatte per nascondere dei profitti e basta, per guadagnare meno, no, per avere i soldi per fare affari.
L'altro elemento è la povertà dell'economia, la sua qualità innovativa, l'emergenza di determinati settori dove è più facile, tra virgolette, il riciclaggio, dove c'è molto forte la presenza delle autorizzazioni pubbliche. È così?
Sì, dobbiamo chiederci perché quando c'era il boom economico, quando c'era lo sviluppo del dopoguerra, la Lombardia poteva contare su una serie di settori in espansione e competitivi sul piano internazionale, del tutto variegata: l'aeronautica, la chimica, la farmacia, alla metalmeccanica, eccetera. Adesso ci troviamo intorno al ciclo del cemento e alla ristorazione. Poi naturalmente c'è tutto il resto, lo so, la moda, la finanza, eccetera, ma se dobbiamo vedere su che cosa sta crescendo gran parte dell'economia lombarda, dove si trova occupazione, andiamo su settori poveri, che sono quelli in cui la mafia fa prima investire, perché non ci vuole molto a mettere su un'attività di movimento terra, non ci vuole molto ad aprire un bar e nemmeno un ristorante e nemmeno un albergo, o a comprare quelli che non ce la fanno più per effetto del lockdown.